Vogliamo meditare semplicemente qualcosa nella parola di Dio, anche se veramente io spererei molto di più che le persone che vengono possano beneficiare di quello che è tutto il pasto. Magari consideriamo la parola di Dio il dolce, però diciamo, io quando vado a non ho mangiato e vado a un ricevimento, sì, magari mi potrebbe venire la tentazione di dire prendo solo il dolce, però dopo aver fatto antipasti primo, infatti si vede, diciamo, devo contenermi, però sicuramente abbiamo bisogno di comprendere che il menù di Dio è assortito, e anche se ognuno di noi potrebbe pensare che può fare a meno, che ne so, delle proteine, dei grassi spirituali che non fanno ingrassare, no? O dei carboidrati, c'è una dieta equilibrata che lo Spirito Santo ci vuole rivelare, per cui è bene proprio che mangiamo tutto quello che Dio ci mette davanti, perché tutto serve per la nostra crescita spirituale. Quindi io voglio incoraggiarvi a capire che ogni parte dell'essere cristiani, preghiera, lode, adorazione, servizio, è una proteina, grasso, carboidrato spirituale per costruire la vita di Cristo, per sviluppare la vita di Cristo. Quindi cerchiamo di comprendere che tutto va utilizzato, tutto va sfruttato per la gloria di Dio. E quindi sicuramente abbiamo già, io perlomeno mi sento già come se ho mangiato notevolmente. Vero è che anche quando mangiamo gli antipasti tante volte sono così tanti che uno poi, altro che antipasti, proprio anti, no, avanti, prima dei pasti, proprio contro i pasti. Però non vorrei appunto che capiamo che c'è solo il dolce. La parola di Dio sicuramente, la sorgente, è il dolce, ma tutto quello che viviamo è fondamentale. E a riguardo di questo mi veniva in mente un momento in cui Gesù nel Vangelo di Luca, capitolo 10, verso 20, dopo che aveva mandato i suoi discepoli a annunciare il regno di Dio, in questa occasione erano i 70, e erano tornati pieni di gioia, scoprendo la potenza del regno spirituale, perché in quel momento Dio aveva dato loro l'autorità di calcare serpenti, scorpioni, su tutta la potenza del nemico, e quindi sicuramente si erano esaltati. Sapete, io ho avuto grande difficoltà per la mia struttura mentale a concepire l'esistenza del diavolo. Ecco, per me proprio era qualcosa di difficilissimo. E infatti sapete come mi sono aiutato nei primi tempi? Guardando film dell'occulto. Paradossalmente i film dell'occulto mi facevano vedere un potere non spiegabile semplicemente con la mente umana e mi riportavano ancora più vicino a Dio. Capite? Non è che vedevo i film dell'occulto per fare il tifo per il diavolo, ovviamente, ma quasi che avessi bisogno di comprendere che esiste questa dimensione dei demoni, questa dimensione di queste forze purtroppo presenti, agenti in una maniera chiaramente personalizzata, perché poi ognuno ha i suoi demoni, come si suol dire, cioè ognuno ha i suoi lati dove è più influenzabile, ma per me è stato importante capire, e quando realmente ne ho avuto una rivelazione, non ho finito mai di ringraziare Dio solo per avermi liberato dal potere delle tenebre. Volete dire un grazie al Signore in questo momento? Sottratti al potere delle tenebre, al potere del male, che sicuramente non ha pietà. Non è qualcuno con cui si può contrattare. La sua natura è quella di essere omicida. Gesù ce lo descrive come omicida fin dal principio, come grande illusionista. E purtroppo in un mondo dove le illusioni, il mondo nostro, sembrano avere una grande rilevanza, il potere del maligno sulla realtà visibile ha veramente spopolato. Grande illusionista, padre della menzogna, ancora una volta. Ecco, queste caratteristiche sicuramente solo per il fatto di essere stati trasportati dal regno delle tenebre al regno della luce dovremmo veramente lodare Dio ogni giorno, perché non abbiamo idea di cosa significa essere schiavi del diavolo, dominati, senza necessariamente essere per forza posseduti, ma essere proprio sotto la sua egemonia. Non lo capiamo. E quindi i discepoli, quando erano stati inviati da Gesù in questa missione, erano tutti esaltati. E infatti quando ritornano, mi dice Gesù, ma abbiamo visto cose incredibili, i demoni ci erano sottoposti, noi veramente nel nome di Gesù cacciavamo i demoni, cose imprese incredibili, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome, dice il verso 17. E Gesù in qualche modo è contento di questi bambini che avevano scoperto l'autorità spirituale, anche se poi tante volte la possiamo usare pure male, però avevano scoperto che nel nome di Gesù persino le potenze infernali si potevano piegare. E poi andando avanti lui dice, ecco, io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Vi ho dato potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, nulla potrà farvi del male. Tuttavia, poi dice, non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, come a dire, vi ho dato dei giocattoli, secondo voi avete usato questa autorità per il bene, ed è bello, però la vostra gioia non è nel potere. Non è nel fatto veramente di avere l'autorità di Dio, ma è nel fatto che io vi ho destinati alla gloria, nel fatto che vi ho chiamati al regno di Dio, vi ho iscritti nel regno dei cieli, i vostri nomi sono scritti nei cieli. E questa mattina la gioia principale nostra non è il potere, non è quello che Dio ci può dare, non è il fatto di poter controllare anche il male. E gloria a Dio, perché quando c'è un cristiano vero è come se portasse dietro una specie di aura, non vi spaventate per questa parola, una emanazione in cui le tenebre fuggono. Questo è un miracolo. Quando tu entri in una casa e sei un portatore di pace e della luce, già l'emanazione di Cristo dentro di te comincia a cacciare le tenebre. E poi se le tenebre sono forti se ne scappano pure gli inquilini, nel senso che non possono stare alla tua presenza perché probabilmente hanno delle complicità, delle connivenze col male e quindi non reggono la luce che emana dalla tua vita. Ma sai che Dio vuole farti una lampada fortissima? Altro che un lumino, una lampada fortissima. E lì, in questa scena dove Gesù risottolinea che l'importanza era il fatto che i nomi erano scritti nel libro dei cieli, nel libro della vita, a quel punto, nella stessa ora, ecco perché ho fatto questo piccolo anticipo prima di andare al centro, al succo di un messaggio che non vuole essere forte ma vuole scuotere e vuole soprattutto risvegliare il bambino che c'è in noi per ricevere le cose di Dio, per veramente beneficiare di quella gioia, di quella pace, di quella libertà che abbiamo questa mattina in parte vissuto assieme. In quella stessa ora, verso 21, Gesù, mosso dallo Spirito Santo, esultò e disse: «Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto». Abbiamo visto Gesù piangere. La scorsa volta, vi ricordate? C'era questa immagine. Se tu riconoscessi il momento in cui sei visitata, te la passeresti meglio. Piangere su Gerusalemme, piangere, piangere, piangere. In questo momento vediamo Gesù esultare. Gesù aveva sentimenti, lo sapete? Non era una specie di figura astrale così robotica era un uomo con le emozioni, i sentimenti, solo che erano controllati sempre dallo Spirito Santo, a differenza dei miei e dei tuoi. Gesù esulta. Io non so se comprendete cosa significa esultare. Forse qualcuno di voi lo comprende semplicemente quando si trova allo stadio facendo il tifo per la propria squadra preferita. Lì forse c'è un minimo di comprensione di cosa significa esultare, proprio fare tripudio, saltare, proprio sbiellare nel senso buono, nel senso esaltarsi in una maniera totale, da pazzi proprio. E Gesù esulta, come a dire, c'è una gioia profonda, perché c'è nell'esultanza c'è l'espressione forte esterna, ma c'è anche il giubilo, c'è anche una dimensione interna profonda, quindi è qualcosa di grandissimo. E vediamo perché Gesù sta facendo tutte queste urla di gioia interne, un po' esterne, sta veramente essendo grato e esprime questa gratitudine al Padre e gli dice: Padre, ti ringrazio, ti lodo, Padre, Signore del cielo e della terra, sono contentissimo, sono gioiosissimo, veramente sei una persona incredibile, sei una persona intelligente, sei Dio perché hai fatto una cosa incredibile, perché così ti è piaciuto, cioè hai nascosto queste cose a quelli che si credono intelligenti, a quelli che seguono la sapienza umana, che è follia presso Dio, a quelli che spendono tutta una vita per capire e poi alla fine non capiscono niente. Grazie Padre, veramente sono esultante e gioioso perché tu le hai nascoste a quelli che ci vogliono arrivare con l'intelligenza, ci vogliono arrivare col ragionamento, con la filosofia, e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. E questo ci fa capire come è difficile poter avere una rivelazione, come dice Paolo ai Corinzi, di quelle cose che occhio non ha visto, orecchio non ha udito, non sono mai salite nella mente dell'uomo, ma Dio le ha preparate per quelli che lo amano. Ma direi di più, le ha preparate per quelli che lo amano, per quelli che scoprono l'amore di Dio e quindi lo amano, ma per quelli che lo amano come dei bambini. O voi pensate che i bambini non possano amare? Ti rendo lode, o Padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti. Ora, questo non vuole essere una esaltazione o un incoraggiamento all'essere stolti. Se Dio non sa che farsene della nostra sapienza, diceva qualcuno, figuriamoci della nostra ignoranza. Sembra una battuta, però. Ma sta parlando in una dimensione diversa, come a dire, per poter ricevere la rivelazione di Dio hai bisogno di passare dall'uomo naturale. L'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, ci ricorderà l'Apostolo Paolo, perché gli sono follia. E tante volte noi cerchiamo di trasmettere le cose spirituali in maniera naturale, secondo noi per essere più capaci di rivelarle agli altri. Su questo si fondano tante volte i modelli religiosi, anche evangelici, che cercano di trasferire le verità di Dio come concetti mentali, come concetti naturali, ma non ce n'è una rivelazione interna, perché la rivelazione avviene al piccolo fanciullo, avviene alla persona che semplicemente si fida di Dio. E qui io devo dire che vedo alcuni che riescono un po' a essere piccolo fanciullo, ma vedo tanti che invece sono, pur essendo magari anche giovani, sono vecchi naturali, cioè nel senso che non riescono a ricordarsi la spontaneità, la semplicità con cui Dio gli chiede di entrare in contatto con loro, e quindi alla fine sono qui e non sanno che fanno, soprattutto nella lode, nei momenti particolari, sono lì imbarazzati, è come se ci fosse una festa di bambini che saltano, danzano, e loro arrivano là e guardano gli altri bambini, dice: ma c'è qualcosa da mangiare? Sì, c'è anche qualcosa da mangiare, ci sarà la parola di Dio, ma intanto i bambini stanno cantando, danzando, saltando, perché non partecipi alla festa?
L'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio. Padre, ti ringrazio, ti lodo, dice Gesù, perché hai nascosto queste cose alla sapienza umana. Quindi non è che Dio ce l'ha con i savi o con gli intelligenti, ma Dio in qualche modo vuole dirti, vuole dirmi questa mattina, che c'è un modo diverso con cui possiamo avere una rivelazione di queste cose importanti, meravigliose, se in qualche modo non ci poniamo in una maniera razionale, ma persino in una maniera emotiva, perché la sapienza è anche emozione, però Dio non è un'emozione, questo io vorrei che riuscissimo a capirlo. Dio non è uno stato d'animo che cerchiamo di creare qui, della serie canta che ti passa, o facciamo un po' di musica anziché cantare Vittina Grossa, cantiamo Grossa Croce, non lo so, è diverso, Dio è una realtà, è una presenza, anche se in un piano diverso, e se noi non entriamo in quel piano, noi non possiamo prendere quelle ricchezze di Dio. E questo è il problema. Dio ha grande desiderio di comunicarci le sue ricchezze, credo che nello studio dei fondamenti queste cose le avete studiato, l'eredità è per grazia perché sia per fede perché sia per grazia, possiamo dire. Ma se nessuno si presenta nella dimensione spirituale, tutte queste potenzialità rimangono inespresse. Sì, ci piace un canto, sì, partecipiamo, forse ci sforziamo ogni tanto di battere le mani pure, qualcuno che magari non ha nessuna disinibizione, se va in discoteca quasi paralizza, come se davanti a Dio non si potesse esprimere l'emozione. Ma di spirituale non riusciamo a cogliere niente. E Dio invece desidera, desidera, ed è come se dicesse: figlio mio, se tu vieni e rimani in questo atteggiamento, mi dispiace per te, ma queste cose ti rimangono occulte, nascoste, io te le voglio fare capire, io te le voglio rivelare, io ti voglio fare vivere questa gioia, questa pace, ma vieni qui in un'attitudine da bambino, vieni tu qui non con un'intelligenza ferma della serie Dio. Non mi potrai fregare. Alcuni arrivano persino con questo atteggiamento, come se Dio li volesse fregare. Dio, non mi potrai coinvolgere. Dio ti ha invitato a una festa, la festa della sua presenza. E questa mattina Dio è dispiaciuto, perché per alcuni queste cose rimangono occulte, rimangono nascoste. Ma questa non è una situazione definitiva, perché Dio continua a credere che queste cose sono importanti per noi. E quindi anche se non le capiamo, anche se non le abbiamo rivelate, anche se rimangono nascoste, Dio continuerà a cercare di rivelartele, di parlarti. E sentivamo un po', stamattina l'ho espresso, che per forza non deve avvenire un momento in cui siamo così delusi dal visibile che in qualche modo ci accorgiamo dell'invisibile. Perché tante volte la crisi? Perché Dio ha piacere che abbiamo problemi? Perché Dio ha piacere che le cose ci vanno storte? Assolutamente. Ma perché nella crisi, quando veramente c'è tabula rasa, quando sulla realtà non vediamo più niente se non cose negative, quando siamo veramente in crisi totale, in quel momento la nostra intelligenza non ce ne facciamo niente, perché alla fine, anzi, più sappiamo e più soffriamo. Questo credo che lo avete capito, che i più intelligenti se la passano male, quelli che sanno di più, per cui oggi si dice beata demenzialità. Che facciamo in quei momenti? In quei momenti dove il fisico, dove il visibile ci fa nausea perché stiamo male, perché siamo in crisi, perché la ragazza ci ha lasciato, non lo so, voi potreste fare tutta una scala di valore di situazioni quanto vi angosciano, in quel momento siamo più capaci di percepire la realtà invisibile, siamo più capaci di accorgerci di qualcosa che normalmente ci sfugge. Ma senza bisogno di arrivare a quei momenti, questa mattina, e vado alla conclusione, Dio vuole darci un modo di comprendere come poter vivere queste sue ricchezze riportandoci alla nostra infanzia.
Come faccio, Dio? Mi sento impermeabile, mi sento un pesce fuori dall'acqua quando si loda, si canta, si glorifica il tuo nome. Dico, ma quando finisce? Quando finisce? Come faccio, Dio? E Dio sta cercando di ricordarti quando eri bambino, quando ti entusiasmavi, ti emozionavi per qualcosa, anche una stupidaggine. Dio è più che una stupidaggine. Dio vuole ricordarti questa semplicità, questa schiettezza, questa gioia che puoi esprimere davanti a Lui. Non hai bisogno di esprimerla semplicemente quando si fanno le agapi, allora si scherza, allora si vede che le persone più taciturne, più chiuse, più musone, lì si esaltano, magari ti raccontano pure la battuta, destra, sinistra, o diventano animatori. Lì si riesce veramente a ritornare bambini e a ridere, a scherzare, a giocare. È proprio davanti alla presenza di Dio dove è indispensabile essere bambini. Si ritorna tutti di un pezzo, belli tesi, fermi, senza muovere un muscolo, neanche quello della faccia, casomai potesse sembrare un riso. Com'è questo? Dio vuole svegliare il bambino che c'è in te, il bambino che c'è in me. Ma tu hai bisogno di capirlo, hai bisogno di comprendere questa realtà spirituale. A Dio è piaciuto così. Ora io non sto a cercare di questionare perché a Dio è piaciuto nascondere le cose agli scienziati o a quelli che ci vogliono arrivare con la... e le vuole rivelare ai semplici, ai piccoli. Ma a Dio è piaciuto così. E chi sono io a dirgli a me non piace? Sapete, io per tanti anni gli ho detto a me non piace, Signore. Io credo che tu debba essere il Dio degli intellettuali, dei filosofi, di quelli che hanno la forza della mente, perché mi sentivo un super mentale e invece ho dovuto scoprire di essere un super imbecille, perché Dio voleva incontrare il mio bambino, il mio cuore, voleva incontrare me, non la mia intelligenza. E mentre io cercavo di arrivare chissà dove, spaziando in universi cosmici, Lui cercava di parlare al bambino solo e abbandonato e arrabbiato che c'era dentro di me. E io ringrazio Dio che è riuscito a bypassare la mia mente, è riuscito a superare questa barriera impenetrabile che mi avrebbe lasciato impermeabile, che mi avrebbe nascosto tutto il suo amore. Io ringrazio Dio che è riuscito a passare oltre, a toccare il mio cuore, ed è quello che vuole fare con la tua vita. Dio vuole incontrarti in una maniera più semplice, fratello, sorella. Glielo permetterai? A Dio piace questo. Lui capisce l'importanza di questo. Forse tu non la capisci, vorresti arrivarci con la trigonometria o con l'analisi quantica o non so con quale diavoleria di queste cose. Ma Dio vuole arrivare con la semplicità. Ci alziamo in piedi. Chi vuole? Chi vuole una volta tanto essere d'accordo con Dio? E dire a se stesso e a Dio: Signore, voglio incontrarti come un bambino. Non ha importanza se sei 40, 50, 60, 70. Per Dio rimarrai sempre un suo bambino. Dentro di te, in questo momento, puoi favorire quest'opera aprendoti, chiedendogli a Dio di semplificare e di darti la libertà di esprimerti come un bambino davanti alla sua presenza per ricevere queste cose meravigliose che Lui ha preparato. O puoi irrigidirti e dire: no, bambino, no. Io voglio pregare questa mattina che si possa svegliare il bambino, perché Dio è pronto ad abbracciarlo. Io non so quando eri bambino cosa hai subito, però io so che se sei bambino davanti a Dio, Lui non abuserà
di te. Lui non ti farà violenza, ma ti guarirà col suo amore. Preghiamo. Signore, ti voglio ringraziare ancora, unendomi alla preghiera di Gesù. Ti voglio rendere lode perché hai nascosto queste cose ai savi, agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli fanciulli, Signore. Non c'è bisogno di studiare chissà quanto, non c'è bisogno di fare chissà che cosa, ma c'è bisogno di semplicità. E io ti prego questa mattina che ognuno di questi miei fratelli e sorelle, o chi ancora non ha fatto un'esperienza con te, possa incontrarti con questa semplicità e possa ricevere da te quelle cose meravigliose che tu hai preparato. Non una religione, abbiamo detto sempre, ma una relazione. Possa ricevere il tuo abbraccio questa mattina, che è l'unico che può guarire il nostro dolore, le nostre paure. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Amen.